piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Devo mettere a terra una piantina.
Per fare l'albero ci vuole.
È una piccola quercia cresciuta in questo vaso.
Ci vuole il frutto. Per fare il frutto ci vuole.
Speriamo che attecchisca.
Ci vuole un fiore.
Un po' d'acqua.
È sempre un'emozione piantare una pianta.
Il fatto è stato talmente clamoroso che penso che la maggior parte di chi mi ascolta ne sarà già a conoscenza, data la notorietà del personaggio implicato, dato anche il paradosso dell'incidente. Perché tratto un argomento fuori, diciamo, dal mood angoscioso del Covid, dei vaccini e delle conseguenze? Perché questa mattina vorrei, se possibile, cercare di risollevare il pubblico da un pensiero fisso che ci coglie tutti. Non me ne vorrà Gianni Morandi. Questa mattina prendo lo spunto dal suo incidente, dal quale è uscito dolorante ma fuori pericolo, per toccare un altro argomento. Cosa è accaduto dunque? Gianni Morandi, lo sapete, è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, ha 76 anni, si mantiene benissimo anche da un punto di vista fisico, di efficienza, ancora tutti i capelli del colore originario, ha una pelle liscissima, una vita attiva, ma soprattutto è diventato un cult nei social. Per un fenomeno stranissimo, come è accaduto a Magalli, come accade ad altri personaggi, diciamo, âgé dello spettacolo italiano, per paradosso, per contrasto, per assoluta dissonanza con quelle che sono le linee guida portanti che determinano il successo, è un personaggio nei social. Ha un attivissimo profilo su Facebook con milioni di seguaci in cui racconta il suo quotidiano. Ha una vita tranquilla, serena, da gentiluomo di campagna, e racconta quello che fa tutti i giorni. Me lo sono guardato questa mattina al profilo di Gianni Morandi, è divertente, interessante, ha oltre 3 milioni di seguaci. Vive in una casa in campagna, racconta la sua vita quotidiana, gioca a carte con gli umarel del paese, con i suoi parenti, sta con la sua famiglia, ha seguito il festival di Sanremo e commenta inquadrando il televisore, fa delle belle passeggiate fra i campi, si cucina delle stupende pastasciutte, mostra dei piatti con gli gnocchi fritti, con la lonza, il prosciutto, il formaggio, insomma le delizie della sua terra. Ostenta anche una perfetta forma fisica, fa flessioni, salta, raccoglie primule, regala mimose alle donne della sua famiglia, scodella piatti di pasta asciutta, insomma, gioca a ping pong con altri umarel, va a fare la spesa alla Coop, chiacchiera con gli alberi, mangia tortellini, ecco, fa di tutto, ogni giorno il suo quotidiano viene reso epico. Una persona di età avanzata che non avrebbe bisogno di aggiungere altro alla propria epica personale, perché è un cantante stranoto, strafamoso, se lo ricorda la mia generazione di persone che ormai è vegliarda, quindi figuriamoci, vederlo così attivo fa piacere. Però è successo qualcosa di fatale, che accade, ahimè, quando una troppa sicurezza delle proprie capacità fisiche. L'ultima foto e l'ultimo suo immortalarsi con un selfie lo fa vedere con una bellissima tutina grigio-arancione, molto trendy, con dei grandi guanti da lavoro, di quelli che si comprano nella ferramenta, nel paradiso degli umarel, guida un trattore, ostenta questi guanti in primo piano e dice: finalmente l'ho trovati della mia misura. Ironizzando sul fatto che tra i luoghi comuni dell'ironia su Gianni Morandi sono le sue mani enormi. Nella mano destra tiene una cesoia. Questo è l'ultimo messaggio, è un messaggio di ieri verso le ore 17 ore fa, esattamente 17 ore fa. Dopodiché che è successo? Poi ci affidiamo, ahimè, alla triste cronaca del suo incidente. Evidentemente, dopo essersi messo i guanti, ha raccolto le sterpaglie della sua tenuta, il suo giardino, il suo campetto, non so esattamente cosa abbia, ma comunque del terreno che lui coltiva, ha dato fuoco alle sterpaglie e, come spesso accade in questa occasione, si è autodato fuoco, insomma si è bruciato, ha preso fuoco lui stesso, si è spaventato, è scivolato dentro le sterpaglie, è stato ricoverato d'urgenza per le sue ustioni, prima al pronto soccorso del suo paese, poi è stato portato al reparto Grandi Ustionati di Cesena, quindi non è una cosa, è stato fatto un trattamento antidolorifico, ha delle ustioni, penso alle mani, comunque ha passato la notte bene, oggi sta, diciamo, ha superato la crisi, facciamo a lui i migliori auguri e ci dispiace tantissimo, ma devo dire che è una persona talmente capace ormai di autoironia che su questo immagino che da qui a poco tempo farà tutta una serie di selfie, di racconti, di storie in cui dirà del suo incidente domestico. Beh, vogliamo prendere l'esempio da Gianni Morandi questa mattina, cercando di distogliere un po' il pensiero dalla nostra ossessione, e ritorniamo alla memoria in quante volte a noi è accaduto di ipervalutare le nostre possibilità di poter usare le mani, usare l'ingegno, fare lavori che competono probabilmente a personale specializzato, come quello di bruciare le sterpaglie. Nessuno è perfettamente consapevole che ci sia un rischio, che basta un soffio di vento, la fiamma si alza, improvvisamente il fuoco si propaga in zone che noi non riusciamo a controllare. Se non abbiamo gli strumenti di controllo è molto difficile. Uno degli incidenti più frequenti lungo le strade provinciali, le strade secondarie, sono appunto gli umarel che hanno fuoco alle sterpaglie, il fuoco gli scappa di mano, invade la carreggiata, prendono fuoco automobili, mezzi di locomozione, staccionate fatte con grande fatica, insomma è il tipico incidente agronomo agreste domestico dell'umarel. Ecco, oggi vogliamo ritornare con un tema che è stato caro ai nostri ascoltatori e vorrei capire quante volte a voi è accaduto di prendere mano martelli, seghe, pialle, falce, falcetto, pialle, zappe, strumenti che in realtà non competono in maniera specifica alla vostra formazione professionale, e in quale incidente siete incappati. 800240024, vi rammento, come già un'altra volta rispetto a questa mia richiesta avete risposto in maniera dolorosamente entusiastica.
Stavo sbrinando il frigorifero, il congelatore, e inavvertitamente è scappato un cubetto di ghiaccio. Ci ho messo il piede sopra, sono scivolata e sono stata 40 giorni gessata.
Il mio incidente domestico più frequente è stato, uscendo dalla doccia, scivolare sul bagno e farmi un male terribile.
Stavo passando la lucidatrice addirittura al bagno, nello sguardo che poteva esserci una goccia d'acqua. Sotto il tubo, praticamente mi sono procurato un elettroshock.
Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate.
800240024, quello che vi chiedo questa mattina nel tempo ormai calibrato come porzione aurea per descrivere un qualsiasi evento che ha attraversato la nostra esistenza, di raccontare il vostro incidente domestico, la volta che avete osato oltre le vostre possibilità, non soltanto nel campo umarellico agreste in cui si è prodotto Gianni Morandi, rischiando di fare la fine di un bonzo buddista che protesta e si dà fuoco, in realtà nonostante la sua volontà di essere un bravo giardiniero, ortolano, contadino, non so bene cosa, ma vi sarà accaduto sicuramente anche in ambito molto più ristretto. La cucina è molte volte irta di pericoli per chi mette mano non addestrata nei luoghi non giusti. Visto che ci stiamo preparando, ahimè, per quanto io voglia cercare di distrarvi questa mattina, è un pensiero ricorrente per tutti, a passare lunghi periodi dentro casa, purtroppo, e lunghi periodi in cui fuori magari sarà un bel sole, verrà voglia di andare a fare passeggiate, scampagnate, ci aggireremo per casa. È il momento più pericoloso per la follia umarellica che ci coglie, perché improvvisamente ci accorgiamo che ci sono riparazioni da fare, piccoli aggiustamenti, migliorie nella nostra casa, e allora, non sapendo cosa fare, essendo gli artigiani interdetti a venire a casa nostra perché anche loro sono limitati dalle ferree regole del distanziamento, diamo mano a quello a cui non dovremmo mai dare mano. Quindi ripariamo lavelli, sturiamo sifoni, prendiamo martelli, chiodi, seghe, pialle e cerchiamo di fare quel triste artigianato casalingo. Il mobile fatto con materiali di recupero sembra perfetto quando lo vediamo nei siti specializzati, ma a lavorare lì sono falegnami che sanno esattamente cosa fare e sanno esattamente dove mettere le mani. Anche un chiodo e un martello può diventare un oggetto di autolesionismo radicale. Quindi raccontate questa mattina quello che voi avete già sperimentato con il dolore delle vostre carni martoriate e con l'orgoglio frustrato della vostra ambizione di andare oltre i limiti che il vostro fisico e la vostra abilità manuale vi impone. Quindi 800 24 00 24, nella magia dei 30 secondi iniziamo con Fiorella. Fiorella, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora lei, io faccio un bel respiro a 30 secondi per dirlo, poi magari le chiederò altri particolari. Come parte il timer, descrive esattamente nei particolari l'orrendo incidente che ha messo a repentaglio la sua esistenza. Vada.
Vada, salve. Allora, ho noleggiato una piattaforma aerea per pulire delle gronde e nel momento in cui gli operai non c'erano, ho visto bene di salirci e arrivare fino a 7 metri, 8 metri di altezza, non me lo ricordo perché era molto alto, per fare le foto al mio agriturismo, e mi si è bloccata lì e sono rimasta appesa per 3 ore finché non ho dovuto chiamare i pompieri a tirarmi giù. Questo è stato il mio racconto orrendo.
Perfettamente nei 30 secondi, vediamo di recuperare alcuni elementi importanti per evitare che altri accada. Aveva, diciamo, noleggiato questa piattaforma che è anche un prezzo notevole, costa molto, penso, perché sono degli impianti.
150 al giorno, per questo che ne volevo approfittare per fare più lavori.
Già che c'è, io faccio una foto. Voleva trasformare se stessa in un drone umano praticamente, fare una bella foto dall'alto.
Esatto.
Ma come ha fatto a salire? C'era una scaletta per salire?
No, è una piattaforma, era rimasta lì perché gli operai avevano finito la giornata, sarebbero tornati il giorno dopo. E c'è una scaletta, è un cestello praticamente, è un cestello sopra un...
Ma si aziona con un sistema, diciamo, idraulico, elettronico, come funziona?
Si entra nel cestello, io avevo visto come facevano, ci sono delle maniglie.
Ah, quindi l'ha messa in moto e l'ha fatta salire?
Sì. Sì,
beh, è rischiosissimo.
Sì, cretina forte, anche perché...
Cioè lei ha acceso il motore della piattaforma e è salita piano piano.
Sono salita dicendo, era quasi il tramonto, faccio delle bellissime foto.
Ma da solo, senza nessuno che l'assistesse?
Da sola, ecco appunto.
Ma sotto c'è un camioncino, un trattorino, come funziona?
Sotto c'è un camioncino, però gli operai erano dentro una proprietà privata, mi visto bene di lasciare tutto lì, tanto sarebbero tornati il giorno dopo.
Lei ha rischiato tantissimo.
Sì.
Ma ci crede, è una cosa delicata. Ma sarà messa un casco o qualcosa? No, niente.
No, niente, ero lassù contenta a fare le foto, quando a un certo punto si è fatto quasi buio ho deciso di scendere. E siccome la piattaforma era un po' calata, come non lo sapevo, era un po' calata, automaticamente il cestello si blocca, perché il terreno non era paro e io sono rimasta lassù, non osavo.
E quindi ha rischiato anche il tracollo, che si rovesciasse il camioncino con la piattaforma, ha rischiato la vita.
Il rovesciare no, che c'ha quattro, però appena non è più in piano, si blocca tutto. Ho cercato.
E lei è rimasta, diciamo, nel cuore della notte, sospesa ad altezza vertiginosa, dentro, e aspetta, chi l'ha salvata?
I pompieri.
E chi l'ha chiamati? Lei col telefono?
E sì, ho chiamato a quel punto i pompieri.
Ma l'hanno presa in giro, sì.
Ma sono anche scavolati dicendo che era una faccia fare una roba del genere. Hanno dovuto venire su a accattarmi come i gatti sugli alberi. è anche un po'.
Ci sono foto che hanno immortalato questo episodio, Fiorella?
No, no, foto che hanno, cioè, però delle bellissime foto dell'agriturismo dall'alto, visto che
beh, si comprava un drone, oggi si comprano su Amazon per pochi
non
euro.
Non un drone, ho pensato di fare una furbata.
Lei è l'esempio sulla scia di Gianni Morandi che non bisogna mai superare le colonne d'Ercole delle proprie competenze. Danilo, pronto?
Pronto, mi
sei
senti?
Pronto Danilo?
Sì,
vai,
sì,
30
pronto?
Secondi. 30
allora,
secondi.
Allora, questa è una cosa alla Fantozzi però, capito? Io stavo in bagno, la porta del bagno è proprio vicino al lavandino. Io mi sono abbassato un attimo per prendere una cosa, in forma, ricordo così. Arriva mio figlio di scatto, veloce, la porta, la chiave è proprio dritta nella mia testa, capito? Proprio precisa, proprio lui apre la porta, io stavo fiavo basso. Mi entra proprio la chiave in testa, proprio capito, un bel sangue dappertutto, e tutti a ride, io lo ridevo per un cavolo, capito? Stavo.
Senta, è stata estratta questa chiave o ancora circola con questa sorta di oggetto infilato?
La chiave, però capito, come entrata è stata proprio boom, una botta, sai, tu stai un po' chino, entra lui scatto.
Sì, sì.
Proprio Fantozzi così, capito?
La prenderanno
Fantozzi
in giro fino alla fine dei suoi giorni per la persona che è stata chiavata in testa.
C'ho un po' una piccola cicatrice in testa, tipo, capito, tipo chiave, tipo, cioè, tipo così.
Rimane il segno e la chiave stampato nella sua fronte, tatuaggio e stigma eterna della sua sventatezza. Ci fermiamo un istante, tra poco.
Questo pannello, cioè questo sportello per prendere una cosa, e a un certo punto cosa succede? Che vedo un lago di sangue per terra, cioè il pomello si era spezzato in due, ma aveva tagliato il pollice, ho fatto uno squarcio nel pollice destro.
Mio marito stava utilizzando una di quelle grattugie arancioni magiche con lama, stava grattugiando, diciamo affettando un finocchio. È successo che probabilmente si è bloccato, gli è partito totalmente un polpastrello.
Avete sentito? Pullulano gli incidenti domestici. Questa mattina vogliamo rasserenarci. Per rasserenarci da qualcosa ci spaventa, non c'è di meglio che raccontare spaventi passati. Intanto ringrazio Pietro Dalla Corte e Danilo Di Trani che mi assistono da Milano, Fabrizio Intonti da Roma, e ringrazio gli ascoltatori che hanno capito il senso di questa trasmissione, che è quella di rilassarsi autoironizzando su se stessi, parlando delle proprie ipervalutazioni quando ci siamo sentiti supereroi, come la signora che è salita sulla piattaforma mobile e è rimasta bloccata nel cuore della notte, o l'uomo dalla chiave infilata in fronte, i tanti che stanno telefonando, come Nicola, provincia di Chieti. È pronto?
Pronto, buongiorno a lei.
Buongiorno. Nicola, vada, 30 secondi.
Allora, sono un medico, ma la mia professione principale è il triathlon, nel senso che faccio sport tutti i giorni. Allora, nel mio solito giro, rientro con la bicicletta, quindi quasi vicino a casa, e mi faccio un selfie con lo sfondo il mare. Nell'intrecciare per farmi la fotografia, vedevo la balaustra su cui poggiarmi. In pratica la balaustra era solamente appoggiata in un pizza e sono caduto all'indietro su una lastra di cemento di 10 metri giù e rotolando per ancora 50 metri sul dirupo, sull'infinito, diciamo. Era quasi notte, per cui sono dovuto, quasi senza sensi, ritornare su dal dirupo, riprendere la bicicletta e tornare a casa, chiaramente senza dir nulla, perché sennò morivano di spavento, perché non è il primo incidente.
Sarà stata una maschera di sangue, immagino, totalmente deturpato dalla caduta.
No, per fortuna ho solamente perso i sensi cadendo e battendo la testa col casco che non mi ero tolto sulla lastra di cemento. Però poi ero praticamente rotto, ma stavo, diciamo, abbastanza bene. Il giorno dopo mi sono fatto delle radiografie e il bacino.
Lei è un medico, si conoscerà, quindi si è autocurato praticamente.
Mi sono però fatto uno strappo all'interno del gluteo, del muscolo, sì, di 20 centimetri aperto e in profondità. Per cui immagini,
cioè,
il dolore.
Cioè, interno però non è che si vedeva da fuori, non è che la chiappa, no, è stata spaccata.
La chiappa era integra all'esterno.
Però dentro era tutto rotto.
Sì, però sono dovuto stare 22 giorni che mi vestiva mia moglie, in pratica. E non, beh, potendomi, certo, nemmeno lamentare, perché lo strappo era
veramente il marito con 20 centimetri di strappo in un gluteo non è proprio la cosa che più le rende saldo il matrimonio, però che devo dire, sì. 50 è metri caduto, ma è una cosa terrificante.
Allora, sono caduto all'indietro di testa su una lastra di cemento a 10 metri dalla balaustra e poi sono rotolato sempre all'indietro per una cinquantina di metri.
Senta, il selfie è rimasto nel suo telefonino di questo incidente? Ha una prova?
Il selfie l'ho avuto per qualche giorno, ma poi l'ho cancellato perché se lo rivedevo mi incazzavo come una bestia.
Beh, però devo dire, lei ha provato la sua quasi invulnerabilità. Lei è quasi un Umarell ciclista supereroe, perché in qualsiasi essere umano un incidente del genere rimane sfrittellato. Adesso l'è cavata in fondo con un taglio a gluteo, quindi...
Diciamo che grazie a Dio, grazie al Buddha, non so chi, mi è andata veramente di lusso, nel senso che potevo rimanerci. Immagini se mi fossi tolto il casco per farmi una fotografia.
Cioè, beh, immagini... spaccato il casco, per essersi rotto il casco, la botta era terribile. Beh, Nicolo, attenzione, quando andate in bicicletta a fare il cicloturista, se volete farvi un selfie, appoggiatevi a un albero e non vi mettete sul precipizio, perché questo accade. Fabio, provincia di Cagliari, pronto?
Buongiorno, buongiorno Nicoletti.
Vai Fabio, racconta il tuo devastante incidente di cui porti ancora le tracce nell'animo e nella carne martoriata, vai.
Sì, ho un ginocchio bruciato, ancora bruciato, perché lo scorso anno, io sono maniaco delle pulizie domestiche e ne ho approfittato del periodo di lockdown per... pulire le fughe del mio appartamento, che ahimè sono di color bianco, per cui quando si scuriscono un pochettino cerco sempre mille soluzioni per poterle pulire. Ho provato diversi solventi, non sono riuscito. Alla fine ho provato con la varicchina e tanto olio di gomito, ma anche di ginocchio, perché scioccamente mi sono quasi denudato per evitare di macchiarmi i vestiti, e in ginocchio ho cominciato a strofinare fuga per fuga con la varecchina. Quando ho finito il lavoro mi sono accorto che le fughe erano perfette, però un ginocchio era completamente bruciato, pieno di sangue, una stigmata grande... 15 centimetri di diametro, che a distanza di un anno ancora.
Cioè lei ha un orrendo bubbone sul ginocchio, praticamente scarnificato, sì, fino all'osso, sì, per, sì, la sua parafilia, sì, dello sbiancamento della fuga. Esatto. Lo so, ma guardi, è una delle più terribili manie che prende l'umarellaggine domestica.
Sì, sì, ma
e voler vedere sempre
tutte
la fuga bianca, sbiancata. E lo sbiancamento, bravo, della fuga dà naturalmente delle frustrazioni bestiali, perché ritorna subito nera, perché si sa, per quanto non la possa sbiancare, non è uno, sì, sbiancamento, sì, costante. Ma lei era talmente, sì, diciamo, fissato e accanito, sì, in questa sua opera di sbiancamento della fuga, che praticamente il ginocchio sarà la sua memoria eterna, sì, di una persona che troppo, sì, ha voluto e troppo ha chiesto. Sì, la fuga, sì, va lasciata com'è, nature, sbiancarla comporta dei gravi rischi. Ma questo lo ricorderà, lo prenderanno in giro. Lasci le sue,
sì,
fughe, che naturalmente...
Mi prende in giro tutto.
Beh, sua moglie, figuriamoci, sua moglie ne ha ben donde e ha argomenti molto robusti per prenderla in giro. Allora, vediamo Franco da Trento. Vai.
Pronto?
Vai subito con i 30 secondi.
Allora, 2017, mi stavo coricando, avevo freddo tremendo e avevo probabilmente la febbre, ho messo un termoforo sotto la schiena all'altezza del gluteo. Durante la notte è successo qualcosa, io mi sono ritrovato per terra alle 3 di notte, completamente paralizzato, non riuscivo neanche a muovere un dito. sono rimasto fino alle 11 di mattina per terra col mio cane che si era messo di fianco e mi faceva compagnia. Ho sentito che russava.
Attendeva la sua morte come i cani fedeli, cioè adesso stiamo qui, vegliamo così, mi metteranno in tutte le rubriche. Allora Franco, no, aspetta, mi interessa molto. Quale ordigno si è applicato lei che le ha provocato questa sorta di...
Un termoforo che è
cos'è il termoforo? Io non lo so.
Riscaldante elettrica.
Una fascia riscaldante?
Si chiama termoforo.
Ma si attacca alla corrente, alla spina, come funziona?
Sì, si attacca alla
spina. Beh, è una specie di accessorio della sedia elettrica, ma chi le vende
queste cose? Più o meno, ha tre gradi di intensità, probabilmente, non so, durante la notte io l'ho spostato sulla funzione più riscaldante, mi ha bruciato tutta la parte inferiore e mi ha colpito i nervi perché ero paralizzato a terra.
E ma perché l'aveva messa tutta manetta? Mi faccia capire, poteva metterla con una gradazione intermedia?
Sì, no, ma l'avrò fatto all'inizio, poi non so, movimento qua e là, è successo così. Ma la mia fortuna è stata l'intuizione di un mio amico autistico che veniva sempre a trovarmi la mattina e mi chiamava dalla finestra e ha visto che c'era il rullo alle 11 di mattina abbassato. La sua intuizione è stata che ha pensato Franco è ammalato, le è successo qualcosa.
Eh sì, perché è abituato, madre, diciamo, nella sua visione costante di ogni particolare. Cioè, oggi rullo abbassato è successo. E l'ha trovata praticamente tagliata quasi a metà da questa sorta di striscia incandescente elettrificata.
No, la striscia incandescente, per fortuna, cadendo si era staccata. Però i nervi erano già,
cioè, i danni interni erano e oggi c'è ancora diciamo, mantiene ancora, diciamo, degli strascichi di questo incidente.
Come no, perché è stata fatta un'operazione di ricostruzione della pelle e sono stato...
Ma no, una cosa terribile, dove stiamo per andare a mangiare, diciamo. Poi abbiamo capito, è stato brutto, immagino l'odore di carne bruciata, carbonizzata, un'orrenda ustione, una cosa del cane che magari da lì a poco avrebbe cominciato a banchettare con i suoi resti, perché
il cane non era interessato a questa carne del suo padrone.
Era bella che cotta, già che c'era si faceva una bistecchina fatta al sangue, pronta. Vabbè, è andata bene, dai Roberto, un'altra volta attenzione quando uno si porta a letto strumenti elettrici, elettronici,
buttato,
meglio usare quelli a pile.
Sì,
così è intasato anche il cesso e quando si siede magari si prende ustione alle parti morbide, stia attento. Vabbè, l'ha buttato via. Attenzione, le fasce elettrificate attaccate alla rete e alla corrente sono degli strumenti di tortura. Allora, Loris, provincia di Pordenone.
Eccomi qua.
Dai, veloce, 30 secondi.
Sì, io volevo dire invece che i miei incidenti vengono procurati dalla mia compagna. Ogni qualvolta lei magari si risente o è stizzita perché non posso fare questo o quello, fa sì che io mi schianti o con la testa sull'antina del pensile mentre magari l'aiuto. Inizialmente pensavo fossero dei casi fortuiti, ma adesso arrivo a chiedere e lei mi dice no, non è vero, ma è vero. Lei fa sì che io mi prenda delle legnate.
Si faccia delle domande, probabilmente sta cercando sottilmente di ucciderla simulando un incidente, quasi sicuramente così.
Potrebbe essere,
stia attento,
ma cerco di resistere.
Faccia pace, tenga buoni rapporti, perché dai oggi dai domani lei si potrebbe trovare con una motosega all'altezza della carotide che parte improvvisamente.
No.
Stia attento,
nel caso.
Regali dei fiori, sia gentile, sia servizievole, faccia lo zerbino, dica che è pronto a subire qualunque umiliazione, però non la faccia mai più incorrere in questi incidenti. Il giorno che verrà la sua moglie, la sua compagna, con la cassetta degli attrezzi, dicendo guarda cosa ti regalo, ecco, sarà il giorno in cui lei dovrà capire che per lei non vedrà il tramonto di quella giornata. Ci sentiamo tra un po',
consiglio.
Fermiamoci un attimo, è così, se ne faccio una ragione. A tra poco.
Melog.
Sono felice perché è bastato pochissimo per distogliere per una mezz'oretta l'attenzione di chi mi ascolta dalle angustie che il quotidiano ci propina E non c'è maniera migliore per gioire della propria condizione individuale che ascoltare altri che raccontano le loro disgrazie. Quindi abbiamo trovato un punto in cui esiste l'autocompiacimento, il bearsi della propria dabbenaggine, della propria imprudenza, della propria sconsideratezza, e quindi in questi racconti di persone che sono autoinflitti torture medievali, oggi cerchiamo di rilassarci e non pensare ai nostri problemi. Roberto da Verona, contribuisca a questa salvifica operazione di alleggerimento della memoria. Vada, 30 secondi.
Sì, buongiorno, Roberto da Verona. Partiamo con amici, destinazione cima del Monte Bianco. Era il 13 agosto del 1998. Dormiamo la prima notte al rifugio Tête Rouge in Francia e partiamo al mattino presto. E dopo qualche ora di cammino dobbiamo superare una gola dove c'è caricava delle pietre, dei sassi. Ho dietro di me un francese che mi dice: ti faccio io sicurezza. Dice: c'est bon, c'est bon, c'est bon, vai pure avanti, c'est bon. A un certo punto ho sentito un colpo violento sul braccio sinistro e sono svenuto. A questo punto eravamo in tre e gli altri due amici mi hanno recuperato, e voglia che dietro di me avevo un gruppo poi di cinesi. Hanno aperto lo zaino, hanno tirato fuori delle fasce di pezzi di legno, in pratica mi hanno tranciato un braccio.
Cioè, diciamo, la pietra le ha staccato un braccio di netto?
La pietra mi ha staccato un braccio.
E il suo braccio dove è finito? L'hanno raccolto i cinesi?
Il braccio è rimasto lì, scusa, è rimasto attaccato per quello, no?
Sì, ma per un lembo di carne, praticamente era semistaccato. I cinesi l'hanno recuperato e poi?
Mi hanno messo due stecchi di legno, mi hanno fasciato. E poi altri amici che invece non erano destinati alla cima sono tornati con me, hanno riportato al rifugio e poi è venuto l'elicottero.
Anche il braccio, l'hanno messo sotto ghiaccio, cos'è successo?
No.
Come l'hanno salvato?
Mi hanno solo steccato con due stecche una fascia, in pratica, in modo che il braccio potesse rimanere più fermo possibile.
Sono i rischi di avventurarsi senza averne la perizia da montanaro, da alpinista, nei rischi della gola profonda, che è qualcosa di spaventoso e assolutamente da non lambire nemmeno per chi non si è attrezzato. Lei ci ha lasciato un braccio, ma potrà lasciarci anche di peggio. Carlo da Roma, vai, 30 secondi.
Mi chiamo Carlo, ho 74 anni, due anni fa percorrevo con lo scooter via del mare, dove al centro della carreggiata sono presenti uno spartitraffico con dei grossi platani. I rami di questo platani, che erano dei rami che partivano dal basso della pianta, aggettavano sulla sede stradale. Lo scooter mi ha scarrocciato per un fondo stradale. Un ramo di questa pianta mi si è piantato a mo' di lancia alla base del collo e per circa 30 centimetri.
Cioè un film dell'orrore proprio, sembra una pellicola di Argento. Il ramo si infila nella gola facendo schizzare il sangue praticamente a garganella.
No, non è uscito granché di sangue, perché il ramo è rimasto dentro la ferita.
Vabbè, se lei lo estraeva e usciva il sangue, però le ha tappato il rivolo sanguinoso, terribile. Però attenzione, raccontate incidenti, vi siete procurati da soli, perché sono incidenti fortuiti. Nella montagna capisco, ci vai, se tu non sei capace di andare in montagna può accaderti che ti stacca un braccio una pietra, con lo scooter casca il ramo e ti sgozza, può capitare, ma voglio danni che uno si fa da solo, tipo Christian da Vicenza, secondo me è la persona giusta. Vai Christian.
Buongiorno, signor Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Vi racconto brevemente la mia storia. Io sono un operatore sanitario e praticamente ho la passione per i lavori di agricoltura, proprio come Gianni Morandi. E con una falce da erba mi sono tagliato il tendine d'Achille, poi dopo un po' quando guarito mi sono dato una colascia sulla gamba, sullo stinco, e un mese fa mi sono tagliato anche con la motosega nel braccio sinistro. E questo mi sembra sufficiente per essere lo zimbello dei miei colleghi e dei miei amici, insomma. E questa è la mia storia.
Quindi lei si è preso ad accettate prima sugli stinchi.
Prima
e con la motosega
si taglia.
Come ha fatto a tagliarsi con la motosega? Aveva tolto la sicurezza.
La motosega è un attrezzo molto pericoloso, era una motosega piccola da tenere con una mano, perché per potatura avevo le braccia sollevate, e ha rimbalzato sul tronco e mi ha come un serpente che morde, una non neanche vista, mi sono trovato.
Le manderò un
enorme
video del katà della motosega, che è una forma di arte marziale con la motosega che ho messo a punto io, che aiuta molto poi a saperla destreggiare. Però attenzione, la motosega non è uno scherzo. Sentiamo Mora, provincia di Venezia, qualche signora. Mora, vai, subito 30 secondi.
Ok, allora intanto signorina.
Scusi signorina, perdoni, permetta. Non potevo verificare la sostanza della sua signorilità a questa distanza.
Ho anche pagato per ritornare signorina e domani sono 58 anni. Quindi
un'operazione chirurgica, come ha fatto a tornare signorina?
Ma il tempo ha seccato le foglie. Diciamo
il
così.
Tempo ha seccato le foglie, tutto è tornato come all'origine. Vabbè, vada
esatto, esatto. No, niente, io come MacGyver praticamente avevo la macchina che non mi partiva, avevo la batteria giù, ho fatto ponte, solo che ho invertito polo negativo, mi è scoppiata la batteria della macchina di mia mamma in faccia e porto ancora leggermente il segno. Non ho avuto ustioni per mia fortuna, però diciamo che da quel giorno ho imparato a mettere positivo positivo, negativo negativo.
È fondamentale. La batteria le esplosa in faccia, rischiando di sfregiare la vita, e nessuno l'avrebbe più voluta, benché signorina, ritornata signorina, è sfregiata con la batteria. Rosina, Marina da Genova, vai Marina.
Buongiorno, allora io l'ultimo dell'anno, dando da bere, aspettavo molti ospiti, dando da bere ad un'ortensia mi sono infilata la bacchetta che sorregge l'ortensia nell'occhio, un male terribile. Allora ho chiesto a mio marito per piacere di cercare nell'armadietto della nostra piccola farmacia il colirio da mettermi nell'occhio. Lui si è sbagliato e mi ha messo l'Otalgan, che è per le orecchie, un male ancora più terrificante. Allora, non avendo ormai la casa piena di gente, mi sono preso un antidolorifico di mio marito che si era rotto il femore e sono svenuta sui capotti dei miei ospiti.
Ma terribile. Allora, innanzitutto spieghi a suo marito che ogni orifizio ha il suo linimento, non può mettere quello per le orecchie negli occhi.
Glielo
spieghi con attenzione, faccia un disegnino. Seconda cosa, se lei si prende la medicina del suo marito, che magari è un rimedio per la prostata, per il suo problema, chiaro che sviene sui cappotti. Deve stare molto attento. Dovete rivedere il vostro rapporto. Andate da un consulente e rivedete il vostro rapporto.
Grazie, molto gentile.
Consiglio, sono quei consigli che nella vita servono sempre. C'è qualcuno? Marina da Genova, vai Marina, chiudiamo in bellezza.
È già stata
Marina? Non c'è più nessuno. Vabbè, devo dire, sono entusiasta. C'è qualcun altro? Chi
sì,
c'è?
Sì, sono io.
Ingrid, vai Ingrid, sì. Chiudiamo con Ingrid.
Buongiorno, molto rapidamente. Ero arrivata a casa, avevo parcheggiato la macchina davanti al cancello in posizione chiaramente in salita, tirato il freno a mano, ma evidentemente non era ben tirato. Scendo dall'auto, apro il bagagliaio perché dovevo scaricare delle borse della spesa, una voce mi ha detto: Ingrid, spostati, meno male perché la macchina mi è venuta indietro, avevo le ruote anteriori sterzate e quindi ha descritto un semicerchio andandosi a sfracellare contro la staccionata dei vicini.
Beh, lei non lo sa che è più pericolosa un'auto in salita che tante
certo
altre
che
cose.
Lo so.
Attenzione, lei un pochino somiglia all'incidente della sua collega che ha invertito i poli della batteria, la signorina che ha rischiato di rimanere decapitata dall'esplosione. Attenzione, fate attenzione. Però lo scopo di questa trasmissione non era una trasmissione di servizio per spiegarvi come ci si comporta in circostanze domestiche. È una trasmissione per dimenticare per mezz'ora quello che ci appesantisce l'animo in questi giorni. E secondo me ci siamo riusciti. Io ringrazio le persone che si sono sottoposte a questa sorta di irriverente e sadica gogna, che hanno raccontato il loro incidente domestico e la loro incapacità di essere all'altezza degli ordigni che ogni giorno la civilizzazione ci mette a disposizione, quando sarebbe più semplice che queste cose le facciano le persone che per vocazione, per professione, per capacità sono preposte a queste attività. A lunedì.